Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della veglia di preghiera per la giornata missionaria e la preghiera per la pace che si è tenuta venerdì 27 ottobre 2023, promossa dalla Diocesi di Trieste presso la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Bosco della Comunità dei Salesiani di Trieste sul tema «Cuori ardenti, piedi in cammino». Ha presieduto la veglia Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, il quale ha accolto le testimonianze di alcuni giovani della nostra diocesi che hanno vissuto delle esperienze di missione quest'anno.
Accogliendo l'invito di Papa Francesco, ancora una volta ci riuniamo in preghiera per chiedere il dono della pace. In questa situazione di conflitto e di odio, il Signore spezzi ogni egoismo e durezza di cuore perché si ristabilisca il dialogo. Tacciano le armi e si faccia il possibile per evitare una catastrofe umanitaria. Alziamoci in piedi per accogliere il nostro pastore e così iniziare con il canto questa nostra veglia.
Santo. Ringraziamo il Signore per le meraviglie da Lui compiute per mezzo dei missionari che nel corso del tempo hanno portato in tutto il mondo la luce del risorto. Anche in questo tempo la nostra Chiesa Tergestina si rallegra per i numerosi missionari, sacerdoti, religiosi e religiose, famiglie e giovani che rendono presente la gioia del Vangelo in tante parti del mondo. Invochiamo l'aiuto del Signore per essere anche noi sale della terra e luce del mondo, della nostra Trieste e ovunque lo Spirito ci guidi ad operare.
Thank you.
profeta Isaia, molti secoli prima di Cristo, così proclamava: «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio». E oggi Papa Francesco, profeta del nostro tempo, così scrive nel suo messaggio per la giornata missionaria mondiale: «L'andare in fretta per condividere con gli altri la gioia dell'incontro con il Signore manifesta che la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. La prima e principale risorsa della missione sono coloro che hanno riconosciuto Cristo risorto sulla strada della propria vita, nelle scritture e nell'Eucaristia, e che portano nel cuore il suo fuoco e nello sguardo la sua luce. Costoro possono testimoniare la vita che non muore mai, anche nelle situazioni più difficili e nei momenti più bui. Ascoltiamo allora la testimonianza di Stefano, Carlo e Valentina, testimonianza di persone, non superuomini, che hanno sentito ardere il cuore per l'annuncio, per portare la gioia di un incontro.
Buonasera a tutti, mi presento, sono Stefano, ho 24 anni e nel 2019, finite le scuole superiori, facendo l'indirizzo del geometra, ho finito le scuole e ho capito che forse il geometra non era la mia vocazione e quindi, un po' confuso sul mio futuro, mi sono un po' domandato cosa avrei potuto fare per mettere un po' di ordine nel mio futuro e capire un po' dove indirizzarlo, dove anche il Signore poteva chiamarmi. E quindi nel 2019 mi sono ritrovato con un biglietto per il Madagascar e sono partito per la mia prima esperienza di volontariato. Sono partito e ho incontrato tanti ragazzi che poi quest'estate ho avuto la fortuna di rincontrare, cresciuti, ragazzi con tante sofferenze e che, insomma, dopo 4 anni li ho ritrovati come uomini, cresciuti e con dei valori. Però ecco, la cosa più importante è che una volta tornato da questa esperienza, inizio 2020 è arrivato il Covid e quindi con tutta la carica che avevo per poter portare avanti questa esperienza, purtroppo mi sono ritrovato un po' in difficoltà nel mandarla avanti. E quindi mi sono un po' perso, mi sono un po', come dire, non sono riuscito a portare avanti come volevo questa cosa. A inizio di quest'anno ho cominciato un po' a riflettere sulla possibilità di ripartire, visto che c'erano delle nuove possibilità, e quindi, insomma, ho cominciato a programmare la mia partenza per quest'estate. Quando ho cominciato a prepararla, ho cominciato a pensare sì al fatto di voler rincontrare i ragazzi, di voler portare avanti anche quel rapporto che si era creato con loro, il bene che avevo vissuto. E proprio perché per me era stata un'esperienza tanto forte, ho pensato che sarebbe stato bello condividerlo con altri ragazzi, altri giovani volenterosi. E quindi quando mi sono messo in movimento per trovare altri volontari che partissero con me, lungo la mia strada si sono presentati 3 ragazzi, si è presentata Valentina, che poi conoscerete, che è una ragazza che da anni, per tanti anni ha frequentato l'oratorio Maria Ausiliatrice, è una ragazza che a dicembre è andata in Zambia, ha fatto un'esperienza legata all'arte, che è una sua grande passione. E lungo il mio cammino ho incontrato anche Carlo, che invece è un ragazzo che frequenta il cammino di San Giusto, la parrocchia di San Giusto, ed è un ragazzo che ci ha raggiunto dopo aver fatto l'esperienza della GMG a Lisbona. E infine, un mese prima di partire, una quarta ragazza si è fatta viva per partire insieme a noi. Io mi ero un po' mosso in tutto il Triveneto per cercare un po', tramite i salesiani, per cercare un po' di ragazzi che avessero il piacere di partire. E quindi sì, un mese prima di partire ci ha raggiunto anche Giorgia, che è una ragazza che abita a Mogliano, che insomma, ha fatto la sua prima esperienza lì. Un'esperienza che insomma ci ha arricchito per tutto quello che i ragazzi in particolare hanno potuto donarci. Quando si parla del Madagascar, spesso si pensa a questo, si pensa o ai pinguini del Madagascar, che non ci sono, o alle belle spiagge e a tutto quello che ne consegue, no? Quindi un posto ricco, pieno di gente, pieno di bei posti, che è vero, ci sono, ma non è l'unica realtà del Madagascar. Il Madagascar è anche tutto questo. La povertà è tanta, è uno dei paesi senza conflitti più poveri al mondo, e ci sono tanti bambini che vivono per strada, tanti bambini che non hanno la possibilità di sognare, di pensare al loro futuro, di banalmente potersi fermare nella quotidianità delle loro giornate, e tanti bambini che si trovano a stretto contatto con la criminalità e con lo spaccio. Il Madagascar è un posto che ha un odore particolare, ha un odore che sa di plastica bruciata misto a terra e legna. Questo perché la sera tutti i rifiuti che vengono raccolti in queste grosse discariche vengono bruciate, e quindi la sera si aprono questi grossi fuochi che vanno a riempire col loro odore tutti i quartieri, tutte le zone, e questo odore poi permane durante la giornata. Quindi un po' è questo l'odore che ci ha accompagnato lungo il nostro percorso, tutto dovuto sì alla sporcizia, a tutto quello che ne deriva, e quindi ai marari, come li chiamano loro, quindi al dolore, alle malattie che insomma che tanti bambini vivono. Abbiamo conosciuto questa ragazza sulla sinistra, questa bambina falumegiana, che per dire continuava ad avere problemi legati ai vermi, al fatto dell'alimentazione, al fatto di non riuscire ad avere un'alimentazione sana, di dover mangiare sempre le stesse cose poche volte al giorno. E abbiamo conosciuto ragazzi con delle difficoltà dovute principalmente al fatto che come mentalità per tante cose sono ancora molto, molto fermi, no? E quindi il fatto di vedere qualcuno con delle malattie, qualcuno con qualcosa di diverso, fa sì che loro lo vedano ancora un po' come qualcosa mandato come punizione, no? E abbiamo avuto anche la fortuna di visitare un lebbrosario. A noi ci ha molto colpito questa cosa perché nella nostra insomma un po' ignoranza non pensavamo che ne esistessero ancora, e invece il fatto di poter vedere che ci sono ancora malattie che insomma risalgono anche a tanti tanti anni fa, insomma fa riflettere anche sul fatto di come le cose si evolvano in maniera diversa. Molti dei bambini che vivono in Madagascar sono obbligati a studiare e a lavorare, non hanno la possibilità di studiare o devono lavorare per studiare. Durante l'estate i ragazzi, che quindi non possono frequentare le scuole, si svegliano alle 6 di mattina e fino alle 6 di sera lavorano, fanno lavori vari, c'è chi vende lavoretti che insomma un po' ingegnosamente riesce a costruire, o c'è chi lavora proprio nei campi, chi insomma suda e si spezza la schiena, ecco, davanti alla fatica. E il più delle volte, mentre i genitori lavorano da altre parti, sono i fratelli più grandi a occuparsi dei fratelli più piccoli. Nella nostra esperienza sono stati tantissimi i bambini piccoli che abbiamo incontrato, portati appunto in giro da fratelli e sorelle tra gli 8 e i 10 anni. E, insomma, una fratellanza che si vede sì nelle famiglie, ma che si vede anche in tutti i ragazzi che abbiamo incontrato, nel come si aiutano anche per farsi forza e per insomma un po' andare avanti oltre le sofferenze che la vita li mette davanti. Quando siamo partiti avevamo due idee concrete. La prima era di aiutare l'oratorio di Angufafa a Fianarantsoa, che è dove ho fatto la mia prima esperienza nel 2019, e la seconda è di aiutare l'oratorio di Mavazze a Tulearo sulla costa. Insomma, è un lungo percorso per raggiungerli, le strade sono sterrate, piene di buche, purtroppo i pullman sono anche molto piccoli e molto pieni, quindi insomma è un viaggio veramente da brividi, però ecco, soprattutto il secondo oratorio che insomma avevamo un po' in mente di aiutare ha dovuto il fatto che avesse pochi contatti con l'Italia e che quindi fosse un oratorio. Pochi contatti in generale, ma anche specialmente con l'Italia, e quindi si ritrovasse un po' povero, no? Un po' senza materiali, senza idee. E, insomma, passo la parola a Valentina, che adesso magari vi racconterà un po' meglio cosa abbiamo fatto in questi oratori e come abbiamo vissuto le nostre giornate.
Grazie, buonasera a tutti. E appunto io sono Valentina, come mi ha già presentato Stefano, ho 20 anni e io sono stata solo nel primo oratorio, quello di Fianarantsoa, e mi piacerebbe che sapeste qual è la traduzione di Fianarantsoa, che è in malgascio, significa dove si apprende il bene, e penso che non sia una casualità che si chiami così, soprattutto un luogo in cui c'è un enorme oratorio dove ogni giorno entrano circa 1500 bambini. E non sono neanche tutti quelli che ci sono anche per strada, quindi fa sicuramente un grandissimo lavoro e aiuta ogni giorno. E l'altro oratorio nel quale non sono stata invece, dovete pensare che ha solo, per modo di dire, 2000 bambini, e quindi senza contare tutti gli adulti che vi abitano, e invece all'interno dell'oratorio ce ne sono 150. Ecco perché noi appunto volevamo cercare di aiutare maggiormente quello di Tulear, perché è più sconnesso, e quindi abbiamo deciso di provare a fare noi da tramiti. E qui potete vedere tantissime immagini e video di noi che siamo all'interno del primo oratorio, quello di Fianarantsoa. Passavamo le mattine, era molto ben gestito, c'erano ad esempio momenti di preghiera, di balli, a loro piace tantissimo ballare e cantare e gli riesce anche molto bene, e poi c'erano laboratori, quindi erano ben forniti nel primo oratorio, come vi ho detto, finché io e Stefano stavamo io parlo per me e Stefano, perché appunto noi abbiamo passato le prime 3 settimane assieme, poi io sono andata via e sono arrivati gli altri volontari, però tutti abbiamo passato un periodo all'interno di questo oratorio, e abbiamo conosciuto un uomo che insomma è stato sicuramente messo dal Signore sul nostro cammino. Non è casuale che sia arrivata una persona così tanto gentile nei nostri confronti, che per giunta fosse italiana in Madagascar con noi, e che se ne sarebbe andato esattamente una settimana prima che andassimo via tutti quanti, quindi insomma sono sicura che fosse lì per un motivo. E noi, era quando siamo stati là, come vi ho detto c'erano 1500 bambini all'interno dell'oratorio, però è capitato un giorno che noi siamo usciti e per strada abbiamo visto tantissimi altri ragazzi. Io mi sono chiesta, ma perché non entrano? L'oratorio insomma accoglie, no, solitamente. E Stefano prima vi ha parlato che loro devono lavorare, quindi tanti ragazzi non hanno la possibilità di entrare all'interno dell'oratorio, perché se venissero tolti dalla strada mancherebbero poi dei soldi, quindi ai genitori. E ovviamente la domanda che mi viene da porre è giusto che un ragazzo di 7-8 anni guadagni? È giusto che guadagni visto che lavora? Ma la domanda è giusto che lavori? Dubito. E insomma abbiamo incontrato questo Don Roberto, e grazie a lui abbiamo iniziato a capire che se i ragazzi non potevano entrare in oratorio, facevamo uscire l'oratorio. Quindi abbiamo fatto un oratorio ambulante per strada. Il primo giorno siamo usciti, ci siamo presentati, eravamo in 9 di bambini, il secondo 20, il terzo 50. La voce si era sparsa molto velocemente per il quartiere. E un giorno siamo appunto usciti, abbiamo preso tutto dei materiali che c'erano stati donati, perché appena abbiamo detto che volevamo partire tante società si sono attivate anche qua per darci magari delle casacche, insomma palloni e varie cose. abbiamo deciso di prendere tutto questo, di uscire e di iniziare a giocare con i ragazzi. Io una sera in particolare, mentre ero a cena, mi sono chiesta, e ho chiesto poi a Roberto, no, che mi ha dato questo grande consiglio, faccio, ma è giusto quello che stiamo facendo? Perché io vengo qua per 3-4 settimane, vivo con loro, sto con loro, gli do, diciamo, anima e corpo, e poi però vado via e torno alla mia realtà. E la cosa che, sulla quale lui mi ha fatto riflettere è stata che sì, è completamente giusto. Perché? Perché per 3 settimane, insomma per un mese, questi ragazzi hanno avuto le loro vacanze estive. Noi tutti, probabilmente, insomma, vi ricorderete anche di quando andavate a scuola voi, che si aspettava con grande ansia l'estate perché è il momento più bello, e questi ragazzi non vanno a scuola, non hanno le vacanze, e soprattutto, come vi ho detto prima Stefano, ci sono bambini di 10 anni che si prendono cura dei loro fratellini di 2-3, e quello che abbiamo fatto noi è stato permettere a loro di vivere la loro età, di vivere nel momento in cui sono. E un ragazzo, una ragazza di 8-9 anni dovrebbero poter giocare, dovrebbero anche poter studiare, certo, però la cosa importante è stata appunto che loro potessero anche divertirsi e separarsi da tutte queste responsabilità che ogni giorno si devono portare. Anche perché un'altra cosa che ci ha insegnato Don Roberto, che sicuramente non è così difficile da dire, ma molto più da capire: fare del bene è facile, ma fare del bene bene, cioè in maniera giusta e corretta, ok, non è poi così facile. Perché si può risultare spesso come dei bianchi pieni di soldi che arrivano, danno la caramella, bene, e se ne vanno. Noi non volevamo assolutamente passare per questo, e quindi cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo messo delle regole, e quando dico regole si attivano tantissimi aggettivi negativi magari ogni tanto, come delle imposizioni, e quando invece noi abbiamo semplicemente messo delle regole per poter vivere tutti in maniera più salutare e, insomma, meglio. Perché il primo giorno che abbiamo, io, come vi ho detto Stefano, pratico arte da quando sono molto piccola, e quindi quello che cerco di fare è laboratori, insomma divertimento attraverso l'arte, e il primo giorno che ho tirato fuori dei pennarelli sono stata assalita da 50 bambini, l'ho tirato fuori all'interno dell'oratorio, quindi erano tantissimi, a tal punto che Stefano è dovuto venire a cercarmi nella folla e vedere se c'era ancora. E è stato bello, però cosa è successo? Che i più grandi spostavano i più piccini, prendevano il pennarello e andavano a disegnare. Ecco, forse non era questo quello che volevamo fare. Noi volevamo che tutti avessero la possibilità, quindi abbiamo dato loro l'occasione di imparare cosa significa mettersi in fila, fare un cerchio, aspettare il proprio turno, cose che per noi sembrano scontate, ma effettivamente non lo sono. Abbiamo appunto fatto tantissimi laboratori, abbiamo insegnato loro che bisogna impegnarsi per giungere ad un premio, e quindi lo scopo non è vincere, ma è quello di impegnarsi ogni volta per arrivare a qualcosa. Ci è stato dimostrato questo bene che noi abbiamo portato, perché un aneddoto che secondo me è sempre bello raccontare è che all'interno dell'oratorio è stato perso un telefono degli animatori del loro luogo, e questo telefono non è mai stato ritrovato, mentre quando noi siamo usciti, Stefano, il nostro caro amico, ha allo stesso tempo perso il telefono e non se ne era neanche accorto. Un ragazzo l'aveva trovato, poteva tranquillamente rivenderlo per probabilmente portare a casa del cibo per un sacco di giorni, e ha deciso di non farlo e ha deciso di restituirlo. Questo significa che avevamo portato anche noi qualcosa a loro, e loro a noi soprattutto, perché ci hanno ringraziato in tantissimi modi. Sono bravissimi con la manualità, tanto, tanto spesso tendono appunto ad andare in queste discariche e raccogliere chiodi, vetro, plastica, e ad esempio a noi hanno fatto poi dei camioncini come regalo. E questo è tutto quello che spero di avervi trasmesso qualcosa. È stata un'esperienza davvero formidabile, non avrei parole per descriverla, anzi potrei stare qua per ore a parlare, ma purtroppo ci hanno dato un tempo limite e quindi ora passo la parola a Carlo che vi racconterà l'ultima parte. Grazie.
Allora, io vi cercherò di raccontare un po' di un'altra missione che abbiamo fatto, che così parallelamente a quello che hanno detto Valentina e Stefano. Diciamo così che stando nell'oratorio, ma soprattutto andando per le strade nel quartiere, ci siamo imbattuti un po' nella realtà del quartiere, nella realtà di strada, e abbiamo conosciuto persone, abbiamo conosciuto famiglie, abbiamo conosciuto i loro bisogni, e quindi davanti a queste persone che non hanno niente abbiamo potuto fare in modo forse che loro potessero sperimentare un po' di provvidenza, e abbiamo cercato di aiutarli un po' nel nostro piccolo a fare qualcosa per loro. Quindi vi porteremo due storie. La prima è questo ragazzo che vedete, che si chiama Falim Bafaka, che ha 18 anni. E lui con suo fratello di 10 anni sono stati abbandonati dalla famiglia per strada, senza niente. E lui ha dovuto da un giorno all'altro provvedere a suo fratello, a se stesso. E quindi ha trovato lavoro presso una signora che ha una fattoria, e così la mattina lavorava un po' là, questa signora gli permetteva di dormire per terra nella sua cucina, e in cambio di una paga che è l'equivalente di 6 euro al mese, e con i quali riusciva a mangiare, a dare da mangiare a suo fratello e a pagare la scuola per suo fratello. E così, anche conoscendo questa realtà, poi anche i frati salesiani che hanno una scuola professionale, le avevano proposto di dargli la possibilità gratuitamente di frequentare questa scuola per poter studiare, per poter imparare un mestiere, eccetera. Lui però ha detto no, se io vado a scuola poi chi si prenderà cura di mio fratello? Allora lui ha rinunciato per poter permettere a suo fratello di andare a scuola. Adesso ha colpito molto questo senso di sacrificio, e ci ha colpito anche tantissimo che aveva sempre perennemente questo sorriso stampato in faccia, e lui ci accompagnava sempre durante le nostre attività, quindi così noi un po' ce lo portavamo un po' in giro e l'abbiamo portato spesso, ecco, anche al mercato, dove abbiamo così potuto, ecco, nel nostro piccolo magari, sai, comprargli qualcosa che possa aiutarlo così anche nella sua quotidianità. E poi l'altra realtà è questa famiglia che abita in questa piccola casina qua, che avrà 2,5 metri per 1,5. Loro sono in 12 e dormono un po' per terra, stanno un po' così. E questa famiglia è composta da la nonna, la zia, la mamma, 9 figli e un cagnolino. E così loro abitano in una realtà dove in questa casa non c'è acqua corrente, non c'è elettricità, non c'è niente, e non ci sono né mariti, né padri, né nonni. E quindi poi questa famiglia cerca un po' di sopravvivere. Così noi ci siamo molto affezionati a tutti questi bambini, a questa famiglia, e così un po' come abbiamo potuto, così gli abbiamo portato un po' di vestiti, un po' un telo da mettere per terra, no? Per non dormire proprio attaccati al suolo. E abbiamo voluto, ecco, anche portare a turno i bambini al mercato, perché potessero, cioè per comprare loro magari una maglietta, un pantalone che non fosse bucato, o un po' di spesa o qualcosa che potesse aiutarli anche per qualche giorno. Ecco, qui c'è qualche immagine. A noi colpiva molto che noi li portavamo, usavamo i mezzi di trasporto, l'autobus, chiamarlo autobus un po' troppo, era un pulmino con troppi sedili. E così loro appena si sedevano su questi sedili morbidi subito si addormentavano, no? E quindi ci faceva pensare magari da quanto tempo loro non si sedevano o dormivano su qualcosa di morbido. E così poi anche c'è il figlio più grande di questa famiglia, Mamunzi, 18enne, e lui è quello che un po' cercava di prendere un po' le redini della famiglia e cercava un po' di provvedere a tutti. Lui frequenta la scuola professionale del Don Bosco, l'istituto agrario, l'indirizzo agrario, e quindi lui ha voluto costruire un pollaio attaccato alla loro casa. Queste sono le immagini lì dove c'è quella struttura in legno, quindi noi l'abbiamo aiutato col fango a tirare su queste mura. Nella falegnameria dell'oratorio abbiamo fatto una piccola una gabbia di legno, gli abbiamo comprato i polli così avessero per avere un'altra fonte di sostentamento per sé e per la famiglia. Ecco, questo ci ha colpito perché è stata la sua iniziativa. C'è anche il senso di dovere, no? Lui 18enne che va ancora a scuola, che poteva, come dire, un po' fare la sua vita, cioè nel suo piccolo, però ecco che un ragazzo così che si prodiga ad aiutare la famiglia, no? Ecco, a me personalmente soprattutto questa storia, ma tutta l'esperienza, mi ha aiutato moltissimo. Mi ha colpito tantissimo tutti questi bambini senza niente, super sorridenti, che hanno così questa spensieratezza a volte, e di come forse avere meno è meglio che avere troppo, quasi. E io personalmente poi io tante volte mi lamento per quello che ho e mi lamento per quello che vorrei avere e non ho. E invece loro senza niente riescono comunque a gioire, no? E a me questo ti fa pensare molto, no? E poi a me ha colpito molto l'esperienza di chiesa, che così noi quando andavamo così in giro sia per le strade eravamo sempre accompagnati o da Fra Roberto o da qualche altro confratello. O comunque tutti quelli che abitavano là intorno sapevano che noi abitavamo al Don Bosco, che facevamo parte della comunità, e in un certo modo rappresentavamo un po' la chiesa che andava agli ultimi, no? A questa chiesa che va ai poveri, che tante volte si sente magari che la chiesa è ricca e non fa niente, invece c'è la chiesa che concretamente poi riesce a, nel loro piccolo, noi non, tante volte quando si va giù il primo pensiero che hai è adesso vado giù, spacco il mondo, aiuto tutto, poi ti rendi conto che, come diceva Valentina, fare del bene è facile, ma fare del bene bene è difficile, no? Però com'è che con un piccolo gesto anche concreto riesci a fare tantissimo, no? E poi l'ultima esperienza che mi porto, mi ha colpito molto la comunione che avevamo noi tra noi missionari. Noi siamo partiti ma non ci conoscevamo, ci conoscevamo molto poco. Noi prima di partire ci siamo incontrati, abbiamo un po' progettato cosa fare, tutti i nostri progetti prima di partire si sono frantumati perché poi la realtà lì è molto complicata, e noi tra di noi non è che ci conoscevamo tanto, invece nonostante questo noi lì quotidianamente dovevamo capire cosa fare, dove andare, chi incontrare, che attività proporre, eccetera eccetera, eppure siamo riusciti a farlo senza uno scontro, senza un attrito, senza niente, no? E questo è veramente, cioè la comunione che abbiamo avuto veramente è un dono che vedo. E poi l'ultimo pensiero che voglio dire è così: noi ragazzi prima di partire abbiamo, così, per condividere le nostre esperienze, abbiamo aperto una pagina sui social, no? Che si chiama Allora Muovi, che ispirata un po' da un cartone animato, però diciamo, il fondamento era questo, il pensiero di non restare fermi, no? Ma di restare sempre in movimento, di fare qualcosa per... cioè che si può fare qualcosa per, anche di piccolo, per cambiare il mondo, no? E questo ci ha ispirati, ma ancora di più ci ha ispirati una frase di Don Bosco, adesso chiamo Stefano e Valentina qua, che ci ha accompagnati un po' per tutta questa nostra missione. E adesso lascio la parola a Stefano che insomma, dice due parole.
Sì, prima di partire per questa esperienza avevamo fatto un'attività, avevamo fatto una serata, organizzato una serata insieme alle famiglie del nostro oratorio, che sono state veramente fantastiche per l'aiuto che ci hanno dato prima di partire, nella raccolta di materiali, nel supporto, nella vicinanza anche durante il periodo in cui eravamo fuori. E insomma, un po' per salutarci con la nostra realtà, avevamo insomma citato Don Bosco con un augurio per loro, e quindi insomma abbiamo piacere a riportare questo augurio a tutti voi. Vi ringraziamo tutti per l'attenzione. Don Bosco diceva: non rimandate mai a domani il bene che potete fare oggi, perché domani potrebbe non esserci più tempo. E grazie a tutti.
I passi dei piedi in cammino, con la gioia di raccontare il Cristo risorto, ci fermiamo per un tempo di ascolto, per riscoprire insieme cosa fa ardere i cuori. La parola di Dio che illumina e trasforma il cuore nella missione. Ci alziamo e accogliamo il Vangelo, luce per la nostra vita.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcune dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Grazie a Stefano, a Carlo e a Valentina. E, grazie perché nella vostra gioia mi avete riattivato anche quando pure io ho fatto dei viaggi come i vostri. E mi è venuto in mente adesso anche mio nipote che si è sposato in viaggio di nozze in aprile-maggio, ha fatto un'esperienza così, andare in una favela in Brasile. Si può scegliere di mettersi in viaggio non come turisti, ma a volte ci piace fare i turisti, vero? Sì, però non può essere l'unica motivazione per viaggiare. Si può andare per fare i volontari, certo, bello, e si fa del bene, ed è davvero più impegnativo farlo bene, il bene. A volte ci accontentiamo magari di non fare danni, non è sufficiente. I santi e San Giovanni Bosco ci dicono anche di non rimandare quello che ci tocca oggi, e quella chiamata che il Signore ci rivolge oggi non puoi rispondergli domani. Sì, si può essere volontari, ma si può essere anche discepoli. E se si è discepoli si diventa missionari. Turisti, volontari, discepoli che diventano missionari. Il brano che abbiamo ascoltato, il Papa lo commenta in un messaggio bellissimo, se non l'avete letto andate a cercarlo in internet, mi raccomando, dove parla di cuori che ardono. Abbiamo sentito il loro cuore ardere, l'avete sentito? Cuori che ardono, perché il Signore si è fatto loro accanto nella loro esperienza e hanno scaldato anche noi. Cuori che ardono, ma come dentro il fallimento di Gesù, per cui quei discepoli se ne sono andati tristi, e Gesù, che come li aveva chiamati all'inizio, va a chiamarli ancora e si accosta. E noi a volte un po' intimoriti, un po' stanchi, un po' rattristati da tutto quello che succede, e il Signore che ci viene a fianco e che cammina con noi. Cuori che ardono, perché non ce ne siamo subito accorti che era il Signore, ma in quei bambini c'era il Signore che vi parlava e che vi scaldava il cuore. Cuori che ardono, il Papa commenta anche però, occhi che si aprono. Lo riconobbero, si aprirono gli occhi nello spezzare il pane. E nel suo messaggio anche commenta che il discepolo missionario è colui che spezza il pane e colui che è pane spezzato per il mondo. Sì, non soltanto spezzare il pane e offrire qualcosa, ma noi stessi lasciarci spezzare. Cioè la nostra vita cambia. Non si tratta soltanto di dare qualche settimana, perché ci sono esperienze nelle quali, se il nostro cuore arde, i nostri occhi si aprono, ne usciamo diversi. È l'augurio che io faccio a Stefano, a Carlo e a Valentina, ma a tutti, di tutte le età, che ci siano esperienze nelle quali davvero di nuovo ci arde il cuore, perché anche se all'inizio non l'avevamo preventivato, i due discepoli non si aspettavano di incontrare Gesù e di essere accostati da Lui. Per loro era soltanto uno straniero, uno straniero. In quella parola che Lui però dice in un modo nuovo, ecco, io sì, faccio questo augurio, che quando si partecipa a Messa, quel Vangelo possa farvi ardere il cuore. Che quando fate ancora qualche servizio, perché sono dei bambini che incontrate nell'oratorio, nelle varie attività, oppure magari amici dell'università, oppure là dove siete, ma è il Signore che si accosta e fa ardere il cuore se io sono aperto e mi si aprono gli occhi. Ed è bello che si commenta in questo messaggio, riprendendo Papa Benedetto: non possiamo tenere per noi l'amore che celebriamo nel sacramento dell'Eucaristia. Esso chiede per sua natura di essere comunicato a tutti. Tra poco sosteremo in silenzio davanti all'Eucaristia. Ciò di cui il mondo ha bisogno è l'amore di Dio, è incontrare Cristo, credere in Lui. Per questo l'Eucaristia non è solo fonte e culmine della vita della Chiesa, lo è anche della sua missione. E allora la terza cosa sono quei piedi in cammino per raccontare gioiosamente . Quando Stefano quest'estate, incrociandoli in un oratorio, mi ha detto che sarebbe partito per il Madagascar, ho detto: beh, poi quando ritorni vieni a raccontarmi. Ed era venuto a raccontarmi insieme a Carlo. Valentina era impegnata, ma l'ho ascoltata volentieri, volentieri in italiano e non in triestino, questa sera. E perché non dobbiamo consentire che cose belle restino rinchiuse. Dobbiamo consentire ai nostri ragazzi, ai nostri giovani che fanno esperienze belle, che possano raccontarcele pieni di gioia. O li avete visti tristi? E ci hanno reso gioiosi anche noi, ma per una missione che ci compete a tutti, qui e ovunque. Qui perché c'è tanta gente che aspetta il Vangelo, che è la risposta a tutte le sue inquietudini, tristezze. E allora io vi ho fatto l'augurio che quando si ascolta il Vangelo questo possa far ardere i vostri cuori, ma vi dico anche che c'è una benedizione del Signore, che è la sua parola che ci chiama. E osare anche nel suo nome, aprire gli occhi, riconoscerlo e partire gioiosi. Vi auguro che queste esperienze non restino confinate soltanto a tre nostri giovani, ma che possano vedere coraggiosi altri che rispondono. Che queste esperienze siano anche che Dio vi parla per capirvi un po' di più, per tutto il bene che siete chiamati a vivere, nelle strade che con il Signore che illumina troverete. E che queste cose siano per tutta la comunità un segno che tutta la comunità deve essere missionaria.
vi auguro di sognare, di saper rispondere al Signore per essere capaci, pieni di gioia, di mettersi in cammino e di raccontare quello che si vive con Lui e per Lui, spezzando il pane e lasciandoci spezzare. Abbiate sogni anche di pace. E concludo così. Io ho un sogno, non so se si realizzerà. Di andare in piazza insieme al rabbino e al capo della comunità islamica e a chiamare cristiani, ebrei e musulmani a gridare nel silenzio a Dio il dolore per quello che avviene, per implorare che gli uomini si lasciano toccare il cuore, che possa ardere un po' del suo amore, che si riconoscano fratelli, si aprano gli occhi per mettersi in cammino di pace. Ne abbiamo tutti bisogno. Speriamo si realizzi. E quando sarà l'ora, che voi tutti ci siate e vi portiate dietro tutta la vostra famiglia.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.